Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Le 8:12, seguiteci anche in video sui nostri social. La prima parte della nostra trasmissione questa mattina dedicata a Lorenzo Orsetti, detto Orso, nome di battaglia Tekocher, giovane fiorentino caduto in combattimento contro l'ISIS in Siria il 18 marzo del 2019. La salma rientrò il 24 di giugno del 2019, giorno che, come dire, usiamo come data di ricordo, di memoria, di celebrazione. Lorenzo venne colpito a morte in uno scontro a fuoco, indossava l'uniforme dell'unità di protezione del popolo, esercito curdo, sì, ma l'esercito socialista egualitario secolare del Kurdistan. Con noi questa mattina ci sono Stefano Fabbri, che mi aiuta a raccontare questa storia, che è una storia molto importante, e poi c'è Alessandro Orsetti, il padre di Lorenzo. Buongiorno Stefano, buongiorno Alessandro, bentrovati, grazie per essere con noi.
Buongiorno
in particolare Alessandro Orsetti, buongiorno.
Stefano, mi aiuti a raccontare la storia di questa mattina?
Ma guarda, la storia di questa mattina ormai, come dire, è storia comune a tutti noi. Quello che posso, diciamo così, chi è stato Alessandro, quello che ha fatto, il sacrificio che ha dovuto portare sulle proprie spalle lui e poi la sua famiglia, ma credo che forse la storia che vada la pena di raccontare è che 2 anni dopo, per fortuna, e spero non sia l'ultimo anno, siamo ancora a ricordare questa figura, perché forse la vera storia è stata la grande impressione che ha suscitato la vicenda di Lorenzo, non soltanto a Firenze ma un po' in tutta Italia, le riflessioni che ha avviato, il fatto che si voglia ancora tenerne viva la memoria in tutti i modi possibili. Insomma, vedo che ad esempio ci saranno iniziative anche a luglio, mi sembra di aver capito, c'è in programmazione un documentario su di lui. È stato uno shock per Firenze, è stato uno shock formidabile, perché ci siamo accorti che, oltre a essere la città presunta della bellezza e delle cartoline, è la città anche dove ci sono presenze di un impegno civile a costo della vita, di un impegno che non è soltanto diciamo così sul proprio territorio, ma che riguarda il mondo intero. Insomma, c'è una tradizione lunga, ed è una tradizione che delle volte mi ha fatto molto riflettere. Lorenzo è stato sempre, diciamo, assimilato a un partigiano, e questo è giustissimo. Mi ha fatto riflettere sul fatto che noi siamo in qualche modo figli e nipoti di partigiani, e abbiamo dei figli a nostra volta partigiani. Mi chiedo, questo con un po' di amarezza, se siamo stati sufficientemente partigiani anche noi di questa generazione di mezzo, forse non così come volevamo e non con i risultati che forse ci auspicavamo, ecco. Ma mi chiedo se siamo stati in grado di affermare le nostre idee, il nostro senso di giustizia, così come l'hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri, e come invece lo stanno facendo alcuni dei nostri figli. Ecco, questo è forse la storia che vale la pena di raccontare stamani.
Questo è l'aspetto importante. Lorenzo, col suo esempio, ci fa un po' vergognare, ci fa sentire tutti un po' vigliacchi. Lorenzo è stato un grande eroe, un grande partigiano che è andato a combattere l'ISIS, e in patria sarebbe stato trattato come un criminale, peraltro. Questa è una cosa vergognosa che un giorno andrà in qualche modo risolta. Ci sono altri italiani che hanno fatto la stessa esperienza di Lorenzo e che sono tornati, che non sono con noi questa mattina per motivi, come dire, si direbbe di basso profilo, visto la situazione. Alessandro, Lorenzo non combatteva solo per un'idea, combatteva per delle persone.
Sì, la cosa molto, molto bella per Lorenzo, cioè dell'esperienza di Lorenzo, è che in realtà lui era partito non per difendere contro l'ISIS il nostro sistema di vita, ma in profonda critica al nostro sistema di vita. In realtà era molto critico verso il nostro modello occidentale, quello che noi stiamo vivendo in questa società. Il suo essere partigiano voleva dire in qualche modo lottare per un sistema sociale, politico, quello del confederalismo democratico che si sta realizzando nella Siria del Nord-Est e affermarlo. Lì però naturalmente oltre all'idea, come hai detto giustamente te, ha trovato delle persone, ha trovato altri internazionali con cui si è legato, ha trovato un popolo, non solo quello curdo, ma tutti i gruppi sociali che vivono in quei territori, i gruppi etnici che vivono in quei territori, e lui si è veramente legato a questa gente. Ha imparato l'arabo, ha imparato il curdo, ha imparato queste lingue, c'è stato un anno e mezzo fino alla sua morte, proprio con la voglia di realizzare una società più giusta e più umana. E quindi sì, ha trovato delle persone. Aveva trovato anche delle persone qua, collegandosi con loro. Hai ricordato giustamente i ragazzi che sono stati messi in discussione, proprio giudicati dalla Procura di Torino. Eddie ha avuto sorveglianza speciale e tuttora patisce per queste restrizioni di questa legge fascista della sorveglianza speciale. Ma molti giovani che in questo momento affermano, lottano, operai che lottano per il proprio posto di lavoro, antagonisti, persone che occupano, eccetera, eccetera, rischiano la sorveglianza speciale e rischiano tutte le leggi di sicurezza di Salvini e dei governi successivi. Pesanti multe, pesanti restrizioni, possibili carcerazioni, pensiamo ai NOTAV, a tutta la situazione in Piemonte che sta lottando veramente contro questa opera inutile e costosa.
Due iniziative vi segnaliamo. La prima riguarda il 28 di giugno, lunedì, quando ci sarà un incontro lunedì 28 giugno alle 18:30 in Piazza Giorgini a Firenze, di fronte alla targa che gli amici di Lorenzo hanno posto per fare memoria. Lì ci saranno delle letture, e poi l'altro incontro che segnalava appunto Stefano Fabri qualche secondo fa riguarda il 12 luglio, la prima del documentario Tecocer, il partigiano Orso. Questo accadrà alla manifattura Tabacchi dalle 19 alle 21:30. Ci sarà una intera serata dedicata a Lorenzo, che è un patrimonio, Stefano, della città, ma non solo. Prima Alessandro diceva una cosa molto importante, cioè Lorenzo è partito per quella durissima esperienza, ma con dentro una forte critica nel confronto, che no, di solito uno si immagina, uno parte per difendere quello che ha alle spalle. La cosa è più complicata.
La cosa è più complicata, però, come dire, c'ha dei precedenti molto importanti, cioè delle volte, ora non voglio fare dei sofismi, ma insomma, più che assimilarlo ai partigiani italiani, quando ho conosciuto la storia di Lorenzo, mi è venuto in mente quello delle brigate internazionali del 36 in Spagna, cioè queste persone andavano a combattere per difendere una democrazia che non era esattamente quello che in quel momento c'era in Italia, insomma. Ed è un'eredità pesante di cui Lorenzo si è fatto carico. Poi, se posso, volevo aggiungere due cose a proposito di quello che diceva anche Alessandro Orsetti, delle minacce, e non solo ormai, cioè anche delle sanzioni che vengono applicate ad alcuni ex internazionali che sono andati in Rojava a combattere. Il caso di Eddie Marcucci è veramente significativo, cioè a questa persona è stata applicata la vigilanza speciale, che è un istituto molto particolare della giurisprudenza italiana, perché si dà alle persone che si presume potrebbero compiere reati, cioè quindi non è una cosa che si come una condanna, per cui uno fa delle cose, paga per quello che ha fatto, giusto o sbagliato che sia. Qui si tratta, diciamo così, di una serie di misure che sono di carattere assolutamente preventivo, e la cosa più grave è che sono state date a lei, cioè il sospetto, come dire, è legittimo averlo, e forse qualche cosa di più di un sospetto, non per ciò che lei ha fatto in Rojava, ma per ciò che avrebbe potuto fare in Italia. La motivazione è veramente, non voglio dire risibile, perché, ma forse sì, penso che sia l'aggettivo più giusto, anche se da ridere c'è molto poco, e cioè nella motivazione c'è il fatto che aver imparato l'uso delle armi all'estero potrebbe costituire una minaccia per il suo ruolo in Italia. In realtà quello che si è voluto colpire è proprio il suo ruolo in Italia, cioè il fatto che oltre ad essere un internazionale è una militante notav, ognuno poi può pensarla come gli pare, ma insomma non mi sembra legittimo e non mi sembra degno di questa nostra democrazia o di ciò che ne resta applicare, diciamo, questo tipo di sanzione per ciò che uno potrebbe fare nella sua veste, diciamo, di militante in Italia, mascherandola con ciò che ha imparato a fare come militante di libertà in altri paesi. Questa è una cosa su cui credo è un mostro giuridico sul quale credo dovremmo riflettere a lungo.
Assolutamente, tra le altre cose, su questo mostro giuridico molto in voga in questo momento storico, su cui torneremo, quello della sorveglianza speciale, ha anche poi impedito di generare una narrazione popolare sul tema, Stefano. Questa è la cosa che fa più rabbia. Cioè, Eddie deve essere con noi stamattina, per intenderci.
Certo, sì. Il problema è che a me, cioè, dispiace dirlo, perché l'ho anche scritto alcune volte, cioè noi, anche le istituzioni, eccetera, onorano giustamente Lorenzo perché non è tornato vivo. Ma chi è tornato vivo diciamo così, dalla lotta ai tagliagole dell'ISIS, eccetera, invece è stato perseguito. Cioè, questo è drammatico. Cioè, se deve essere la morte il prezzo per cui uno deve avere riconosciuta la legittimità di ciò che ha fatto, vuol dire c'è qualcosa che non funziona, anzi qualcosa di più che non funziona.
Alessandro, posso chiederle, so che non è facile naturalmente, però per noi sarebbe comunque un regalo di aiutarci a ricordare la persona Lorenzo.
Come avevamo, insomma, come vi dicevo precedentemente, Lorenzo era una persona veramente normale per tanti versi. Cioè, lui lavorava, viveva da solo, aveva scelto un'autonomia di vita lavorativa, si manteneva e tutte queste cose. Era una persona però molto decisa su quello in cui credeva, ed faceva molta difficoltà accettare tutta quella serie di compromessi e di rimandi e di accettazioni che molto spesso purtroppo ci troviamo a affrontare nella nostra vita quotidiana. Credeva molto nel tema della libertà, nel tema della e poi era molto credeva molto nel tema della giustizia sociale e dell'uguaglianza, e quindi cercava veramente una realtà sociale dove poter vivere questi valori e queste cose. Quindi l'ha trovata lì, l'ha trovata nella Siria, nel nord-est. Ecco, io volevo, cioè sì, Lorenzo ha avuto un riconoscimento, però riconoscimento soprattutto dalle persone, dalle istituzioni, da sindacati, ampi, associazioni, eccetera. Sulle istituzioni io sono convinto che anche se Lorenzo fosse tornato, anche lui avrebbe avuto tutti i percorsi della sorveglianza speciale e tutte queste cose. È stato un pochino riconosciuto, anche se sono stati fatti molti distinguo sul fatto della scelta di combattere a fianco delle unità di autodifesa, eccetera, da parte delle istituzioni, però sono state più vicine le persone, più vicini i popoli, più vicino, insomma, la gente comune, no? Che ha sentito questa cosa. Le istituzioni fanno molta più fatica a schierarsi a fianco di, vediamo, il popolo curdo, per esempio, sta vivendo una situazione di isolamento. Da tempo noi parliamo, chiediamo un riconoscimento per esempio per questa realtà, e
è chiaro,
è molto faticoso, ecco.
Alessandro Orsetti, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Stefano Fabri. Io mi ricordo lunedì l'incontro in Piazza Giorgini per ricordare con letture, momenti, eccetera, al suo rientro, e il 12 luglio alla Manifattura Tabacchi, questa serata in cui sarà presentato questo documentario di Aria Salvetti sulla Lorenzo e la città di Firenze. In realtà non è centrato sul contesto dove Lorenzo ha vissuto e come il contesto ha accolto il ritorno di Lorenzo.
Alessandro, grazie. Grazie,
grazie a voi, grazie Stefano, grazie Raffaele.
Grazie a Stefano.
Grazie.